Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Un lancio di razzi dalla striscia di Gaza, Hamas ha appena annunciato una operazione militare contro Israele. È in corso un attacco da parte di Hamas.
Guarda, io sono chiuso in casa, il mio punto di vista è molto parziale. Ti dico che però sicuramente è una cosa nuova.
È guerra tra Israele e Gaza dopo l'attacco di Hamas verso i territori israeliani. L'esercito risponde con raid aerei sulla striscia.
I palestinesi hanno catturato un sacco di ostaggi civili.
Sentimento un po' di paura, di incertezza. Abbiamo le nostre stanze di sicurezza e si aspetta.
La mattina è stata molto strana svegliarsi dentro un incubo, una paura che era molti, molti anni che non provavo, di quello che ci aspetta, di cosa succederà.
Un anno fa, la mattina del 7 ottobre del 2023, centinaia di miliziani di Hamas superarono le barriere che dividono il territorio della striscia di Gaza da quello di Israele e attaccarono la comunità e i kibbutz vicini al confine. Uccisero 1200 persone e ne presero circa 250 in ostaggio. Il giorno stesso Israele cominciò a bombardare la striscia di Gaza e da allora non si è più fermato. Un anno fa, che potrebbe essere anche un mese fa, perché la striscia di Gaza vive ogni giorno un terribile déjà vu, sempre peggiore, mentre la società israeliana è cristallizzata nel trauma di quel giorno. C'è un luogo che più di tutti forse raccoglie il trauma del 7 ottobre 2023, è la radura nel deserto del Negev, vicino al kibbutz Re'im, dove un anno fa era in corso il Nova Festival. 364 ragazzi e ragazze che ballavano sono stati uccisi. Questa mattina Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, era proprio lì.
Erano confluiti a migliaia da tutta Israele per il festival musicale e 364 di loro sono stati uccisi quella mattina del 7 ottobre, altri 40 rapiti. È forse il luogo più impressionante della strage del 7 ottobre, le immagini le abbiamo viste tutti, vestiti insanguinati nel deserto, i ragazzi che fuggivano. Oggi sono tornati a Re'im, cioè la grande spianata dove si era svolto il festival Nova, sono tornati i familiari, sono tornati i sopravvissuti, sono tornati anche se sono uniti volontari da tutta Israele ed è stato un momento molto emozionante. Ci sono state scene di grande commozione, genitori che piangevano, che si abbracciavano, che cercavano un momento di conforto. Allo stesso tempo, proprio mentre era in corso la parte principale della cerimonia con la lettura dei nomi, si sentivano da Gaza, che dista pochi chilometri, i bombardamenti, le raffiche di mitra. Alcuni dovevano, durante la lettura dei nomi, alzare la voce perché appunto si sentiva in sottofondo questo tonfo sinistro delle bombe. E quindi era stata un'atmosfera abbastanza surreale il tutto. Come surreale la situazione che si sta vivendo.
Durante questo anno è cambiato tutto e non è cambiato niente, come per la società israeliana. Elena Brizzi ne ha parlato con Meron Rapoport, giornalista israeliano.
È cambiata e non cambiata, è cambiata dal profondo, perché quello che è successo a 7 ottobre è un trauma che non si dimentica e esiste ancora. È cambiata nel senso che c'era veramente tutto quello che gli israeliani hanno creduto che è stabile è stato scosso in questo giorno. La frontiera, i basi militari occupati, ovviamente i kibbutzim occupati, la gente massacrati a casa, tutto questo era veramente un trauma che non si dimentica. E Israele è andato verso una politica di guerra, perché adesso non c'è più una politica israeliana se non politica di guerra, e Israele non sa fare altrimenti che andare con la forza militare sia a Gaza che in Libano e adesso forse in Iran. Nello stesso tempo non è cambiato, nel senso che è una società ancora molto divisa e che la sfiducia che molti israeliani sentono verso Netanyahu e il suo governo è rimasta, non è cambiata. Le parti della società, diciamo laici, liberali si sentono molto allontanati dalle parti religiose di destra. È una società, secondo me, malgrado tutto, malgrado la guerra, spaccata.
A livello un po' più personale, come è cambiata la tua vita e tu ti aspettavi di essere ancora qua dopo un anno?
No, credo che nessun israeliano, nessun palestinese e mi permetto dire neanche Netanyahu ha aspettato che questa guerra continui così per un anno. E per me personalmente vedere la mia società che va in questa direzione di andare in guerra senza nessun limite come è accaduto a Gaza e adesso anche in Libano mi fa male. È una società che amo, una società che io faccio parte ovviamente, è molto triste anche il futuro e credo che in questo io non sono solo e credo che il futuro è così non certo e minacciato di non so che. Credo che molti israeliani lo sentano così, anche se appoggiano la guerra in questo momento, non sanno dove andiamo come società.
Il 7 ottobre ha portato con sé la più grande, spaventosa e violenta offensiva israeliana che la striscia di Gaza avesse mai visto. Oggi è ridotta in macerie e la vita dei Gazawi probabilmente non sarà mai più la stessa. Dal campo profughi di Al-Mawasi, nel sud della striscia, sentiamo Sami Abu Omar.
Dopo un anno di guerra la situazione sembra ancora peggio, la nostra vita è cambiata a 360 gradi in più, perché prima avevi casa, avevi il lavoro, ci sono le scuole, l'università, ora tutto quello non c'è niente più. Prima vivevi praticamente tranquillo, andavi al tuo lavoro, alzavi la mattina, fai colazione, il fine settimana vai con gli amici, mangiate fuori, porta la famiglia al mare, tutto quanto, e ora tutto questo non ce n'è più e ci manca tutto, abbiamo perso tante persone, tanti amici, abbiamo perso parenti, nipoti, altri tanti perché per la causa di questa guerra, di questo genocidio. Finora con questo tempo non si vede nemmeno uno spiraglio di pace perché sempre più passano i giorni, più ci sono distruzioni, ci sono sempre un'invasione praticamente da un momento all'altro, invadono le città, invadono tutto, distruggono sempre. Durante questo anno ci sono stato alzato il numero delle morti, finora quasi 42.000 morti accertati, altri più di 20.000 o anche di più sono cadaveri, non sono ancora trovati o sotto macerie o per altre cause, non si sa dove si trovano. Più di centomila sono praticamente feriti, tra di loro ci sono tanti buttati che non hanno più praticamente la possibilità di ritornarsi come erano, hanno perso mani, piedi e tutto quanto. E ci sono altri tanti feriti che non si trovano la cura perché gli ospedali sono stati distrutti, non si trovano nemmeno le medicine perché sono 5 mesi che non entrano medicine, anche una medicina semplice, un Panadol, un Acamol per mal alla testa non la trovano. E tutti i giorni alziamo la mattina e vediamo come va la vita sembra uguale, dal momento all'altro sente bombardamenti. I mercati praticamente sono vuoti, non c'è niente, o se le trovi le cose sono a 10 volte il prezzo, mancano generi alimentari, mancano vestiti, mancano scarpe, mancano tutte praticamente la roba dall'igiene personale, mancano saponi, saponetti, detersivi per vestiti, detersivi per i piatti, e ancora tutti i valichi sono chiusi, gli studenti hanno perso 2 anni scolastici, sì anche l'universitario, la stessa cosa, all'anno scorso non è riuscito ad andarsi alle scuole e quest'anno già cominciato, nemmeno non ci sono le scuole perché le scuole sono state più del 60% delle scuole sono distrutte, anche praticamente ognuno di noi ha libero anche di esercitare la sua religione, tutto quanto, perché anche le moschee sono state tutte distrutte. E un'altra cosa gravissima soprattutto sullo stato psicologico sono i bambini che si alzano la notte tutti traumati, tutti hanno paura, cominciano a gridarsi perché anche per i forti bombardamenti che sono non si smettano mai. è una situazione più grave di così non mai abbiamo vissuta, e ci manca tutta anche la volontà internazionale di fare la pace.
Anche per la Cisgiordania la vita in questo anno è stata stravolta, da lì tutto è partito ben prima del 7 ottobre e probabilmente lì tutto tornerà. Cosa è stato per i palestinesi della West Bank quel giorno e questo anno? Lo abbiamo chiesto ad Ahmad Odeh, che abbiamo raggiunto a Jenin, dove vive.
È stata proprio una sorpresa per tutti. Il 7 ottobre, un anno fa, siamo svegliati con questa notizia che dice che Hamas ha attaccato dei posti vicini al confine di Gaza, hanno preso in ostaggio centinaia di persone. E poi abbiamo visto queste immagini su tutti i giornali. Abbiamo pensato una cosa che potrebbe finire nello stesso giorno o due giorni. Poi è cominciato l'attacco da parte di Israele su Gaza. Abbiamo visto che è stata una cosa grave, che poteva non può essere una cosa normale, come normale attacchi o questi scontri. Poi hanno proclamato la guerra contro Gaza e cominciato i bombardamenti. Anche qui in Cisgiordania sono cominciati blocchi stradali. Comunque la situazione non era anche normale un anno fa, nel senso che anche qui nei territori c'erano queste invasioni nelle città palestinesi da parte dell'esercito israeliano, queste restrizioni. Comunque la vita si è capovolta, è cambiato tutto. E abbiamo vissuto un anno così molto difficile. Io sono un cittadino della città di Jenin, che anche Jenin quasi tutti i giorni sono attaccati. Scontri, sono attacchi. Abbiamo vissuto questa situazione anche prima, però non in questo modo così molto difficile.
Ma la vostra vita quotidiana, la tua, quella della tua famiglia, dei tuoi figli e dei tuoi amici, insomma, come è cambiata?
Meno momenti tra le città. Poi i miei figli non vanno più normalmente alla scuola, sempre giornate di insegnamento da remoto, restrizione su tutti i livelli. Abbiamo paura, di notte sentiamo questi spari, non sappiamo quando ci sono questi, entrano i soldati, non sappiamo cosa sta succedendo, non possiamo pianificare cosa succede per domani. Anche il nostro lavoro non è come prima.
Ti aspettavi che un anno dopo la situazione sarebbe stata uguale, ferma?
Sinceramente no, pensavamo un mese, due mesi, qualche mese insomma finisca questo incubo. Comunque non aspettavamo che continui così dopo per un anno, anzi adesso la situazione è peggiorata. C'è anche guerra estesa sul Libano, oggi è una giornata molto difficile.
Guardando invece al futuro, che cosa ti immagini?
Speriamo che finisca al più presto, però sempre se il mondo non si muova a fare qualcosa, non vedo un breve fine. Questo conflitto potrebbe durare ancora molto di più, che anche questo a scapito delle popolazioni civili che soffrono. Non sappiamo cosa c'è del domani.
La società palestinese in Cisgiordania, secondo te, in questo anno è cambiata e come? E
purtroppo in tempi di guerra le società vanno all'estremismo, sempre c'è più odio, questa guerra continua, questa occupazione continua della Palestina porta all'odio, la gente diventa più estremista, più radicale, non è che la gente sta diventando più pacifista. Sicuramente in generale la gente vorrebbe la pace alla fine, però adesso in tempi di guerra la gente più estremista, purtroppo è così e non va bene insomma.
Come avete sentito dalle voci sia di Sami che di Ahmad, la richiesta è da un anno la stessa, che gli Stati Uniti facciano qualcosa. Eppure in questi 12 mesi l'amministrazione Biden è riuscita o ha voluto fare ben poco. Sentiamo Roberto Festa.
Nel giorno dell'anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, politici, diplomatici e analisti americani discutono su cosa non è andato nell'azione degli Stati Uniti in Medio Oriente. Che molto non abbia funzionato in un conflitto drammatico e che si allarga ora all'intera regione pare del resto evidente. Le ragioni più frequenti avanzate in queste ore sono di natura interna e internazionale. Anzitutto c'è da valutare l'eccezionalità di questa guerra rispetto alla storia del conflitto arabo-israeliano. Qui c'è stata la strage efferata di Hamas in territorio israeliano con almeno 1250 morti. E c'è stata una reazione israeliana che ha provocato una carneficina senza precedenti, con oltre 40.000 morti. Questa eccezionalità ha fatto emergere forze e richieste radicali in entrambi gli schieramenti. Per Israele si è trattato di cancellare Hamas da Gaza. Per Hamas si è trattato di resistere, di far fallire il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Israele tentato da Joe Biden e di proporsi come unico legittimo rappresentante dei palestinesi. Richieste così massimalistiche hanno indebolito, quindi fatto fallire, gli sforzi negoziali degli Stati Uniti, ma anche di Egitto e di Qatar. C'è poi qualcosa in questa crisi che riguarda specificamente Benjamin Netanyahu. Nel passato molte volte i presidenti americani si sono scontrati con i primi ministri israeliani. Lo scontro di questi mesi tra Biden e Netanyahu è stato però qualcosa di diverso. Non è stato sulle politiche, non è stato sugli interessi divergenti tra i due paesi. Lo scontro questa volta è stato alimentato dagli interessi personali di Netanyahu. Netanyahu, per evitare una conclusione negativa dei processi per corruzione a suo carico, ha avuto bisogno di restare al potere e per farlo ha dovuto ascoltare le richieste delle fasce più estreme della sua coalizione, quelle che fanno capo a ministri come Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che hanno ampiamente influenzato le scelte di Netanyahu nella trattativa sugli ostaggi e nell'accesso degli aiuti umanitari a Gaza. Alla fine gli Stati Uniti si sono quindi trovati a gestire un alleato, il primo ministro israeliano, che ha portato avanti un'agenda segnata dai propri interessi e ambizioni, che ha fatto annegare gli sforzi diplomatici americani in un mare di finte, controfinte, false aperture, improvvise chiusure. C'è ancora un'altra ragione del fallimento negoziale americano, probabilmente la più importante: le armi. Tutti i presidenti americani, da Lyndon Johnson in poi, hanno sospeso o minacciato di sospendere l'invio di armi a Gerusalemme. Questa amministrazione non l'ha fatto e durante tutto il conflitto, a parte il blocco di alcune delle bombe più pesanti, ha continuato a vendere armi a Israele. Gerusalemme chiedeva, gli Stati Uniti di Joe Biden concedevano. Incuranti del fatto che le agenzie stesse del governo di Washington, per esempio l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, mostravano le responsabilità di Israele nel bloccare gli aiuti umanitari e chiedevano di sospendere la vendita di armi a Gerusalemme. Continuando ad armare Israele, gli Stati Uniti si sono privati del più forte strumento di pressione sull'alleato. I legami storici, diplomatici, economici, militari tra i due paesi hanno alla fine prevalso su tutto e Netanyahu ha sentito che poteva andare avanti tranquillamente nella sua sfida a Joe Biden. L'ultima ragione del fiasco americano è però proprio lui, Joe Biden, politico cresciuto negli anni della Guerra Fredda, convinto sostenitore dell'idea di un'America faro di democrazia, vicino come pochi altri a Israele. Biden si è appunto spesso definito più sionista dei sionisti. Ecco, il presidente americano ha gestito il 7 ottobre come la sua storia e la sua cultura gli imponevano, gettandosi a capofitto al fianco di Israele. Nulla, l'aumento vertiginoso dei morti civili a Gaza, le ambiguità di Netanyahu, la pessima figura a livello internazionale, ecco, nulla è riuscito a smuoverlo dal suo cieco sostegno a Israele. Alla fine è la storia di Joe Biden ad aver decretato il fallimento della sua politica a Gaza.
Un'altra cosa che è cambiata molto in questo anno è l'informazione. In Italia e in Occidente ha spesso fallito nel compito di raccontare l'orrore e la complessità. In Palestina e in Israele ha faticato per motivi diversi. Sicuramente nella striscia di Gaza ciò che i giornalisti palestinesi hanno raccontato ha dato fastidio al governo israeliano, per questo spesso sono stati degli obiettivi. La giornalista Anna Maria Sellini con Altra Economia ha appena pubblicato un podcast che si intitola La guerra dei giornalisti.
L'ho chiamato così perché effettivamente dal 7 ottobre, ma anche prima, questo lo dobbiamo sottolineare, i giornalisti, chi si occupa di informazione, in particolare in Palestina ma anche in Israele, è sottoposto a una vera e propria guerra, una guerra che dal 7 ottobre è diventata evidente per quanto è sfrontata, per quanto l'attacco ai giornalisti sia ormai diventato sfrontato e impunito. E allora ho deciso di raccontare quest'anno da questo punto di vista, perché il racconto di una guerra è una parte fondamentale della guerra e ormai è evidente a tutti, credo, che dal 7 ottobre Israele ha tentato di censurare quello che stava succedendo dentro la striscia, innanzitutto perché non ha permesso, ed è un anno ormai, che i giornalisti internazionali non possono entrare, non possono vedere con i loro occhi quello che succede nella striscia se non embedded, cioè a seguito dell'esercito israeliano, e poi perché il bilancio dei giornalisti morti e uccisi in questo conflitto è veramente mai visto prima. Sono almeno 165 giornalisti palestinesi uccisi dentro la striscia di Gaza. Non possiamo affermare che siano stati tutti dei target espliciti, ma in alcuni casi sì, perché se un giornalista viene inseguito sulla sua macchina, dove chiaramente c'è la scritta press, dove indossa tutte le protezioni del caso e si identifica come giornalista, viene inseguito da un drone che lo mira, lo minaccia e lo colpisce, chiaramente questo è un target esplicito.
Come hai lavorato su questo nuovo progetto?
Ci lavoro da molto, devo dire che una delle notizie che anni fa mi aveva molto colpito era stato l'omicidio di Shirin Abu Akleh, la giornalista di Al Jazeera che è stata uccisa l'11 maggio del 2022, quindi prima dell'attacco di Hamas. In un certo senso sono partita da lì. Se non si è intervenuti nemmeno in un caso esplicito, ci sono 8 inchieste che dimostrano che la giornalista è stata presa di mira da un cecchino israeliano in un momento in cui non stava succedendo nulla. Se non si è intervenuti nemmeno in un caso in cui una giornalista viene uccisa in questa maniera, una giornalista tra l'altro palestinese ma anche americana, e viene lasciata cadere questa cosa, capisci che il messaggio che passa al mondo intero è che i giornalisti si possono uccidere.
C'è spazio anche in questo podcast a quelle poche voci, comunque ci sono in Israele, che denunciano quello che sta succedendo in Cisgiordania e soprattutto a Gaza?
Sì, assolutamente, parlano anche alcuni dei, secondo me, più interessanti giornalisti israeliani, dal più famoso di tutti, forse a noi non dice nulla, ma Nahum Barnea in Israele è uno storico inviato di guerra, è il veterano del giornalismo israeliano, ed è proprio lui a criticare la copertura mediatica che è stata fatta da una certa parte della stampa, soprattutto dalle televisioni israeliane. C'è Agai Matar, che è il direttore del magazine Pew 972, un magazine che esiste da tempo ma che dal 7 ottobre si è fatto notare in particolare. È molto interessante questo esperimento, perché unisce giornalisti israeliani e palestinesi. Anche lui racconta qual è stata la copertura mediatica israeliana, una sorta di braccio armato del governo israeliano nella maggior parte dei casi, e però appunto quali sono stati anche i casi, e sono i casi virtuosi del giornalismo israeliano. Va detto che il dibattito all'interno di Israele, all'interno del panorama mediatico israeliano, è sicuramente più acceso e più sfaccettato di quello che invece è stato raccontato a noi.
Adesso sentiamo Shawky Senussi.
Il 7 ottobre 2023 è stato il giorno più lungo per Israele. La popolazione ha vissuto dentro un incubo, perché convinta che l'esistenza di Israele sia legata a doppio filo alla sua sicurezza. Invece in pochi minuti il confine più militarizzato e sorvegliato del mondo era stato sventrato da bulldozer esplosivi. Nelle stesse ore Hamas stava commettendo un errore storico: uccidere e rapire civili inermi in nome della causa palestinese, mettere a rischio la vita della popolazione di Gaza, offrire a Netanyahu un'occasione unica, cancellare quello che è rimasto dello Stato della Palestina. Il 7 ottobre scorso ha innescato un ciclo sanguinoso di rappresaglie, ha fratturato la società israeliana, ha portato l'intera regione sull'orlo di una guerra totale, ha certificato l'impotenza della comunità internazionale. In fondo Netanyahu e Sinwar sono il simbolo di questi tempi, dove le relazioni internazionali sono al collasso, ovunque l'ordine mondiale del dopoguerra si sta sgretolando. In questa era segnata dalla totale impunità, ci vorrebbe un segnale forte dall'AIA, spiccare finalmente i mandati di cattura per crimini di guerra e crimini contro l'umanità per i responsabili di questa tragedia.
Abbiamo aperto questa puntata andando sul luogo del Nova Festival, un festival musicale appunto, e in qualche modo chiudiamo la puntata tornando lì, perché anche il mondo della musica è profondamente cambiato in questo anno. Prima di sentire però Nicolò Vecchia, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La musica, e in particolare la musica pop, nel senso più ampio di questo termine, ha spesso rappresentato uno specchio della società, delle sue tensioni, della sua emotività, in particolare di fronte agli avvenimenti più drammatici. Il 7 ottobre 2023, con l'attacco di Hamas contro Israele e la guerra scatenata da Israele da un anno a questa parte, ne sono un esempio dilaniante per come hanno generato reazioni spesso divergenti, spesso dolorose. La musica, va detto anche questo, è stata direttamente trascinata in questo dramma, pensando a come il festival di elettronica, il Nova Festival, sia stato uno dei luoghi colpiti più duramente dagli attacchi del 7 ottobre, con centinaia di morti e di rapimenti da parte di Hamas e con quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. Se guardiamo in particolare a come la musica in Israele sia stata influenzata da questo, le canzoni prodotte negli ultimi mesi in risposta alla guerra con Hamas riflettono un clima emotivo e sociale del paese in modo profondo e piuttosto disarmante. Uno degli aspetti più evidenti è la rabbia che pervade molti dei brani, un sentimento raramente visto nella musica israeliana precedente, con artisti in particolare della scena hip hop che hanno creato inni di guerra, canzoni intrise di slogan militareschi, di aggressività e che hanno riscosso un grande successo alimentando l'idea di una nazione impegnata in una guerra per la propria sopravvivenza. I video musicali che accompagnano questi brani sottolineano ulteriormente questo spirito. Carri armati, soldati che marciano nella nebbia, quartieri distrutti dai bombardamenti. Parallelamente alla rabbia, troviamo però nella musica israeliana di questi mesi anche la tensione al superamento del trauma della guerra. Un ottimo esempio di questo è il lavoro del rapper Maor Ashkenazi, che ha collaborato con Noam Cohen, un sopravvissuto al massacro del Nova Festival, per creare una canzone che con un testo introspettivo descrive le esperienze traumatiche di questo ragazzo e la perdita dei suoi amici. Quasi un'eccezione, invece, è quella rappresentata da una musicista e cantante di prima importanza come Noa, da sempre impegnata a proporre uno sguardo sul conflitto israelo-palestinese lontanissimo dalle politiche di Netanyahu. Anche dopo il 7 ottobre ha continuato a ripetere che la pace è l'unica via d'uscita dal dramma di questo conflitto e lo ha fatto partecipando a diversi TED Talks e incontri in Europa, ma soprattutto pubblicando un invito aperto a qualsiasi israeliano che potesse trovare conforto nella sua voce. Ho ricevuto centinaia di richieste, sono andata ovunque potessi per cantare, visitare, abbracciare e semplicemente stare con il mio popolo sofferente, ha dichiarato Noa. Ho fatto concerti nelle comunità che ospitavano rifugiati, negli ospedali, nelle case private di famiglie che stavano vivendo perdite terribili. Ho provato una gratitudine enorme per aver potuto aiutare in questo processo di guarigione. Nel resto del mondo invece, subito dopo gli attacchi, molti musicisti hanno scelto di non esprimersi pubblicamente, scegliendo di non affrontare le complessità di un dibattito pubblico fortissimamente polarizzato. Oltre a questo, in molti paesi occidentali, compresa l'Italia, l'idea che un musicista potesse esprimersi pubblicamente per condannare la guerra di Israele a Gaza è stata spesso contrastata. Pensando all'Italia, in molti ricorderanno come certe parole dette dal rapper Gali nei giorni dello scorso Festival di Sanremo siano state fortemente criticate e osteggiate. Ancora più complessa è stata in questi mesi la situazione in un contesto particolare e delicato come la scena artistica e musicale berlinese. Artisti come Arabian Panther, che hanno espresso apertamente solidarietà alla Palestina, hanno subito boicottaggi e minacce e alcuni festival e artisti internazionali hanno annullato i loro eventi a Berlino in segno di protesta contro la censura delle voci pro-Palestina avvenuta in molte occasioni. Il conflitto ha anche creato divisione all'interno della stessa comunità musicale. È piccolo ma significativo l'esempio rappresentato da un gruppo piuttosto in vista nella scena rock americana come i Big Thief, che addirittura hanno perso uno dei loro membri. Il chitarrista Max Olearczyk, infatti, ha scelto di lasciare la band più o meno in contemporanea con la decisione degli altri membri del gruppo di esprimersi pubblicamente chiedendo il cessate il fuoco a Gaza e raccogliendo fondi per le vittime degli attacchi israeliani. Solo recentemente si percepisce nel mondo musicale il tentativo di mettere al centro le speranze di un futuro di pace, con concerti di beneficenza e di sensibilizzazione che raccolgono adesioni di primo piano. Iniziative che però sembrano non riuscire a rispondere a una domanda quasi esistenziale. Come possiamo utilizzare l'arte, la musica nello specifico, per promuovere il dialogo, la comprensione in un mondo in cui sembra sempre più difficile ascoltarsi reciprocamente, rispettando le proprie diversità?
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.